che fa, che stile c'ha il ragazzo tuo?
All'infinito, una sigaretta affoga in un tombino. Deve levare l'oceano. Noi che viviamo a notte fonda, al mare ci tuffiamo a bomba. Il mio amico che si apre, giuro che sarà una tomba. La chiamo un'altra volta, dimmi in forma. Su una rotonda, Alberto Tomba, suora tua. Dalla pro di un Toyota, belli andanti, fai manovra. E qua non si campa d'aria. E non si torna indietro come ha fatto Minala.
Allora dai, una nuova serie. Ciao, sopravvinciamo. Spezziamoci una margherita e usciamo a bere. Ho i tuoi occhi rossi in tasca sul rullino. Piango senza parapezzi in motorino. Ma tanto io e te, dai negativi, sì, usciamo fuori bene. Come una fotografia. Come una fotografia. Come una fotografia. Come una fotografia.
Di casa solo se ho cose da fare, perché fuori perdo sempre il mio cellulare. Tengo sotto controllo il problema, è normale. So che dovrei cambiare sistema solare. Il mondo è pieno di hater e già lo sai. Sorridi in foto così li confonderai. Nessuno crede veramente in ciò che fai. Spero che Dio mi tenga lontano dai guai. Quanto stai bene con quella maglietta a fila. Ho preso un disco solo per la copertina. Mille messaggi, sempre la stessa faccina. Ma se non usi i social nessuno si fida. La moda è bella ma ci rende tutti uguali. Chi se ne frega, guardo, ho preso questi occhiali. Restiamo qui a parlare d'arte e di film vari, finché Marte non ci separi.
Allora dai, una nuova serie. Fammi una foto e non vedere come viene. Che dico ciao, sopravvinciamo. Facciamoci una margherita, usciamo a bere. Ho i tuoi occhi rossi in tasca sul rullino. E piango senza parapezzi in motorino. Ma tanto io e te, dai negativi, sì, usciamo fuori bene. E se non me lo dici, ti lancio un 33 ghiacci. Con un sasso in un laghetto dentro la città. Andiamo al cinema all'aperto, con il cuore un po' scoperto. Con un polaretto sciolto nella macchina. E mentre non mi guardi ti scatto una foto.
E bentornati, ben ritrovati. Oh, finalmente adesso siamo su Missione Incredibile. Bravi, un applauso.
Torniamo Francesco Di Cartelli per simulare l'applauso.
Sì, tipo donnina in costume, tipo nel pugilato. È un'immagine. È un'immagine bellissima.
Già ora lo sveglio.
Allora, iniziamo questa puntataccia. Che cosa vede come protagonista? Francesco, chi abbiamo portato stasera?
Tanta roba. Tanta roba. No, ma parla Enrico, Lucio sempre voglia di parlare al microfono.
Devi presentare te e i tuoi ospiti, perché sono persone che conosci te.
Io conosco a Miriam, quindi presento Miriam al limite. Allora, io ho portato a Miriam.
tipo ciao, io ho portato Miriam. C'è chi porta la pizza rustica.
Ho detto che sembrava una riunione di alcolisti anonimi, quindi oggi ho portato Miriam.
No, ho portato Miriam, che è una mia amica nonché tatuatrice, quindi visto che la puntata è sul tatuaggio, perché no, mi sono detto.
Giusto? Cioè, in realtà che poi...
E poi in realtà te l'ho spinta io,
tutto è partito da Miriam, dicendomi, guarda, c'è questa mia amica che lavora a Roma, che sta settimana prossima è a Iesi, lei di Iesi, portiamola in trasmissione.
Perché
benissimo.
Si parlava di fare tempo fa la missione, cioè la puntata
sui tatuaggi.
Incredibile, sui tatuaggi. E quindi io ho preso la palla al balzo, quindi abbiamo anticipato anche di una settimana.
E allora, siccome non volevo lasciare la povera Miriam da sola, in compagnia di noi tre, quattro beceri maschi terribili ma simpatici e tanto coccolosi, ho chiamato i rinforzi e ho portato una delle mie prime conoscenze in Vallisina, se forse la migliore. Ciao Diego, come stai?
Ciao Claudio, tutto bene, grazie. Hai imparato bene a dire molto bene?
No, non lo voglio imparare, ma contro la... Contro
merda,
la
mia... sei una merda!
Sei una delle prime conoscenze di Claudio.
Sì, sì, sì.
Ti senti fortunato?
Quando lui ancora era omosessuale.
Sì, lo sono ancora, però ho fatto come c'è chi fa, un figlio, una moglie, è andata così. E poi...
Outing in diretta.
Oh, ma va bene, fa audience. E poi no...
Come Claudio.
No, che scherzi.
E poi ho chiamato anche Gabriele, con cui avevo parlato qualche tempo fa per un preventivo, poi non ho denaro e quindi il preventivo non si è trasformato in lavoro. Ciao Gabriele, come stai?
Ciao, ciao, tutto bene.
Allora, voi tre in comune cosa avete? Oltre una bellezza straripante.
Siamo una 10.
Ok.
Siamo una 10, abbiamo, penso, una passione in comune per il tatuaggio.
Anche
ovviamente.
Un lavoro, anche una professione, no?
Esatto.
Non sbaglio,
esatto.
Siete tutti e tre professionisti del settore.
Sì.
Presentarvi.
Così dice la Camera del Commercio.
Così dice la Camera del Commercio. Esatto. No, ripeto, perché non hai il microfono, quindi ecco. Non ti sentono. Devo farti da pappagallo.
No, ma quindi c'è proprio un'iscrizione, cioè come è definita l'iscrizione? Cioè, non come artigiano e commerciante, ma...
Sì, sì.
Tatuatore?
Sì, come artigiano.
Ah, quindi c'è la figura dell'artigiano. Benissimo. Allora, da chi iniziamo a parlare un po' del vostro percorso?
Dalle signore.
Miriam.
Sempre dalle signore. Ciao Miriam.
Ciao.
Allora, Miriam in realtà che è jesina ma non lavora più a Jesi.
No.
Hai abbandonato la Vallesina.
Non per scelta mia, ma...
Il microfono tienmelo a fuoco, se no. Brava, bene.
Ok, no, il mio ragazzo è tatuatore anche lui.
Okay.
Dopo una serie di anni a distanza, perché lui lavorava a Verona, ci hanno chiamato Roma e quindi ci sembrava una soluzione. È un po' un'avventura da un paio d'anni ormai che stiamo.
Per un lavoro come il vostro, Roma forse è una città un pochino più facile o.
Dipende.
Forse c'è anche più concorrenza.
È una palestra, è proprio dopo che sei stato là, è difficile la vita in sé.
Quindi, ma è perché è difficile la clientela o perché è difficile la vita romana?
La concorrenza.
Ah, la concorrenza.
500 studi dichiarati dentro il raccordo.
Sono tanti,
sono dichiarati.
E non dichiarati, quindi si aggirano su...
Non dichiarati?
Casa,
quello che sto pensando. Ah, ok.
2000 studi.
Quindi ci sono ancora studi, cioè so che comunque c'è stata una grossa campagna, adesso poi ne parlerete anche voi per sensibilizzare le persone a non andare negli studi dei tatuatori a casa, no? Perché è abusivo, anche perché è pericoloso, no? Credo. Quindi il fatto che si risparmia comunque, però è comunque pericoloso, adesso lo diciamo, e ricordiamo che era uno scherzo quello postato da Claudio.
Sì, no, allora ci teniamo a puntualizzare perché...
No, ricordiamo ai nostri ascoltatori che era uno scherzo, si fanno queste cose
la prossima
in
volta
garage,
scriveremo
insomma.
Operazione a cuore aperto in garage, ma va benissimo, insomma.
No, però quella è già un pochino più improbabile, insomma, il tatuaggio.
Ma se voglio, vi apro il mio cuore per voi, quindi
io tra l'altro sono stato tatuato a casa, infatti ho un tatuaggio orribile
che fa
caccare,
cioè
dopo è bruttissimo, mi vergogno di farvelo vedere. È un brutto tatuaggio fatto da una persona che era un tatuatore, aveva un suo studio, però me l'ha fatto.
No, era un tossicodipendente.
Sì, vabbè.
Che si è spacciato come tatuatore.
Aveva anche uno studio.
50 euro per farsi una dose, punto. È chiaro.
Ho pagato di più, però vabbè, è stato anche pensa a pagarlo molto.
Doppiamente coglione. Guardate che peggio schifo pure. Che ha, è orribile.
Vabbè, tu pensa al tuo di tatuaggio che neanche si vede.
Cioè,
sì, è un drago, ma è brutto. Dai.
Miriam, convieni che fa schifo? Convieni.
Vabbè, puoi dirmi
dillo.
Sì, dai, non ti preoccupare.
No.
Cioè, non si pronuncia.
Non sei su X Factor, cazzo, non sei Mara Maionchi, cioè fa schifo, dai.
Per me,
anche
per me...
ne hanno visti i peggiori,
no,
visto? Oh, dai.
No, c'è un disegno di Riccardo sopra che è un pochino meglio.
Andrò a tatuaggi da incubo, mi farò correggere il tatuaggio, vabbè.
Però c'è sempre la cover up.
Ecco, adesso poi ci arriveremo, dai, adesso innanzitutto continuiamo con la presentazione.
Detta anche la pezza,
la pezza.
Benissimo.
Allora, quindi tu lavori per uno studio tuo, cioè hai uno studio privato col tuo fidanzato?
No, perché okay. Tra fidanzati è meglio che non si lavori.
Ok, quindi lavorate per due studi diversi?
Sì.
Ah, siete in concorrenza, cazzo.
Ma no, perché ognuno comunque cioè, fa il suo. Ah, ok. Cioè, sta cosa del magari rosicare del fidanzato è assurdo, cioè non esiste neanche. Io, se lui ha un successo, sono contenta. No?
Bene.
Anche perché poi il tatuaggio è personale, no? Comunque ognuno ha il suo stile, non è che anche farsi concorrenza probabilmente è difficile, perché magari i clienti verranno da voi perché vogliono un determinato stile, immagino, no? Quindi siete degli artisti alla fine, sto facendo la sviolinata così, no. Quindi comunque uno va a fare un quadro da una persona che fa i quadri come piace a lui, no? Quindi penso che il tatuaggio poi è ancora...
Una persona che sceglie un tradizionale non andrà mai, non andrà mai da quello che magari fa ornamentale.
Allora, io ti fermo un attimo, Miriam. Noi siamo degli uomini della strada, siamo ignoranti.
Parla
quindi,
per te.
Cioè, io sì, sono ignorante. Sono...
sì, ma anch'io, io sono da galera.
Ok, adesso hai usato dei termini che sono del, insomma, del mestiere. Quindi hai detto tradizionale, cos'è? Un delfino, il sorriso, il fiore? No, cos'è? No!
No, quella è merda.
Anni 90.
90, ok, io vengo da quel mondo là. Te
vabbè, ma tu ti farai il tuo bel fiorellino sopra il...
Nel culo, ecco. Ok.
Anzi, no, sopra l'ombelico, sai, no, che bello?
Definiamo tatuaggio tradizionale.
Dicasi tatuaggio
dicasi, allora, signorina Ippoliti, dicasi...
Anzi no, la Treccani dice...
Vai. Diego, se vuoi aiutare...
Non mi pronuncio, potrei...
Ok.
No, diciamo che per far... magari capire all'uomo della strada qui presente, in termini proprio per far capire, diciamo, quello che può essere lo stile traditional, diciamo, immagina quello che poteva farsi il marinaio, il vecchietto, anni fa, la sirenetta, la palla numero 8, l'ancora, in genere questi soggetti qua che hanno
da
tratti
porto
molto semplici, linee spesse, e deve richiamare comunque questa tradizionalità, la nascita del tatuaggio.
Gabriele,
d'accordissimo, d'accordissimo.
Che poi, se non sbaglio, mi sembra che o Vanilla Magazine o qualcosa di simile aveva fatto un documentario su uno dei primi studi di tatuaggio in Italia, a Milano, che c'era sto signore che fa... esatto, Fercioni.
Conosciuto che... a Perugia, sì. grande pioniere
Gian Maurizio, uno dei primi a aprire appunto lo studio a Milano e... è ancora in attività, d'altronde. E lui porta avanti appunto questo stile tradizionale del tatuaggio vecchio stile, diciamo.
Infatti lui sull'intervista, infatti, raccontava, lui andava a Livorno da piccolo a farsi fare tatuaggi dai marinai addirittura, perché non c'era proprio questa cultura del tatuaggio in Italia nei primi anni 60.
Esatto.
Aggiunge qualcosa, Claudio?
No, mi è molto chiaro.
Ok.
Mi avete risolto...
I tatuaggi tradizionali, poi, io una delle pochissime cose che so del settore è che esistono anche tatuaggi, cioè tatuaggio normalmente, per chi non lo sapesse, penso che lo sappiano tutti, viene fatto con una macchinetta elettrica, no? Adesso, certo, in tempi moderni. Però l'origine era fatto con dei bastoncini, cioè che ancora tatua in quella maniera...
Cioè sia il tebori, non so adesso l'accento, che viene praticato comunque da chi in genere fa il giapponese o non so, nel polinesiano, come si chiama sempre, insomma, il martelletto, oppure c'è anche adesso una tecnica che è il land poke, fanno con l'ago singolo a mano, senza macchinetta.
Quindi viene bagnato l'ago nell'inchiostro praticamente?
Sì, senza macchinetta, stessa cosa. Ma...
Quindi molto molto lungo, immagino, come procedura per fare un tatuaggio, ci vuole più tempo perché la macchinetta...
Ci fate la caffettiera, quello, guarda.
Sì, inserisce... Ah, quello. Adesso poi lo vedranno in telecamera, lo vedremo in webcam.
Miriam, se fai così verso la webcam, così lo vediamo anche... Ok. Staccati un braccio e fallo vedere. Ok. Allora, tolgo un attimo il microfono a Miriam e lo passo...
Cioè,
ok, e lo passo a Diego. Diego, che è siete più o meno coetaneo, Gabriele? Chi è
il
più
vecchio? Io sono
dell'80. E Gabriele, invece?
82.
Bene, allora parliamo con il più vecchio, quindi dopo le signore parliamo con gli anziani.
Potrei non ricordarmi di cosa stiamo parlando per demenza senile.
Allora, Diego, si sta parlando di l'ultima volta abbiamo giocato a briscola insieme e poi entrambi ce la siamo fatta sotto nel pannolone. No, allora, Diego, qualche anno fa apristi un bellissimo negozio di aerografia,
sì,
giusto? Un negozio che io adoravo, così come adoravo le tue esposizioni, che in tanti Jesin hanno visto all'Orange,
sì,
la pizzeria. Benissimo.
che negozio era?
La pizzeria. Ah no, no, il mio negozio di aerografie, facevo quadri, ritratti, disegni su caschi, moto, camion, pareti con l'aerografo, che è uno strumento ancora poco conosciuto, nonostante del 1800, però perché sono in pochissimi ad utilizzarlo.
L'aerografo è del 1800, scusa.
A fine 1800 è stato inventato da Charles Burdick, insomma, antico.
Quindi funzionava a mano, immagino che ci fosse una
sì, una sorta manovella, di manovella che azionava quest'aria compressa.
Tipo
che...
come quella dell'organo di una volta.
Esatto,
una
magari rischiava
c'è uno stantuffo praticamente. Ho capito, non pensavo, pensavo fosse una, un attrezzo moderno l'aerografo, no?
Perché no, no, nasce dopo sì, poi è stato rimodernizzato, ma la, la meccanica è quella che poi è quella della pistola del carrozziere, solo in versione in miniatura, e permette di fare delle belle sfumature senza vedere pennellate, insomma. Solo che è uno strumento
come il primo vibratore che era del, del fine 1800.
Questa diciamo, è la mia scalina leggera.
Lui deve aggiungere, lui è l'asterisco, lui è l'asterisco. Poi vai alla nota e
glossario.
Sì, poi l'aerografia che mi ha portato in qualche modo in Australia, ho lasciato là anche il segno, ho lavorato là un anno. E proprio là una collega di aerografie mi
suggerì... Perché non passi agli esseri umani? No, non è stato che sarà.
No, esatto.
Più o meno.
No, lei, anche lei faceva aerografia, mi ha detto, guarda, ho iniziato a tatuare, guarda che è un po' più semplice che che aerografare.
È più semplice?
È più semplice.
Cioè, tu quindi prima di fare aerografia non hai mai fatto un tatuaggio in vita tua?
Mai.
Mai.
E quando aprì il negozio di aerografie, tutti, ma apri il negozio di tatuaggi, che apri aerografie?
Coglione!
Io dico, ma per carità, tatuaggi,
però, scusa,
ma sei male.
Il muro non si lamenta, no?
Esatto, esatto. Quindi...
è un po' più complicato.
Ma poi non mi balenava proprio in testa, perché comunque hai, oltre alla responsabilità comunque di non sbagliare, è una persona che soffre, c'è una comunque uno scambio di, cioè c'è il sangue, il rischio
si
di malattie,
poi,
io avevo proprio paura, quindi dico, ma a me non mi appartiene il mondo dei tatuaggi in questo momento. In questo
avevi
momento.
Tatuaggi quando hai...
Sì, sì, avevo il primo tatuaggio, l'ho fatto nel 97 dal maestro Tom Tattoo.
Grande.
Ho fatto un piercing da Tom Tattoo. Non ce l'ho più.
E quindi poi lei mi ha suggerito sta cosa, ha iniziato a fare rientrato in Italia un po' di prove sulla pelle del maiale, tanto hanno provato prova... tutti.
Ma questo volevo chiedere, come si inizia? Cioè, come si inizia?
Esatto.
Su maiale, Cotenna.
Morto
ovviamente.
Sì, non si lamenta.
Cioè, non parli di me Francesco, cioè non parli di noi due.
No, però stranamente i miei genitori mi hanno fatto da cavie. Loro a 50 e passa anni si sono messi sotto la macchinetta.
Che figo. Questo dopo il maiale, però.
No, ho detto basta, cioè basta il maiale, dai.
Basta, costi troppo di macellaio, prova con...
E non ha neanche un buon odore,
no,
tra l'altro.
No, c'è un macellaio, quindi non andava...
Vabbè, un mio amico di Cagliari uguale che fa il tatuatore, se ha fatto le prove su se stesso.
Mamma è stata la prima che si è tatuata.
Il braccio destro, le gambe.
Cos'hai tatuato a tua madre?
Infatti c'è una geisha bruttissima.
Mamma è molto alternativa, diciamo. Ho detto, mamma, io devo provare il rosso però, perché devo vedere un attimo come si stende il colore. Ti faccio un cuoricino, una cosetta. Ma, detto, ma perché il cuoricino? Che senso c'ha? Su una donna come me un cuoricino? Fammi un polpaccio. E sta scelta un papavero tutto strano, quasi trash polka, cioè una roba strana tutta.
Che è un altro stile.
Sì.
Fate l'asterisco. L'asterisco.
Sì, per esempio per l'uomo della strada.
Trash,
no, questa era l'asterisco.
No, l'asterisco quello vero, non quello copare.
lo stile in sé per sé è... Cioè, io ovviamente non parlo di stili che non conosco.
Sì, quindi quel tipo di stile...
Alcuni vanno anche sul realistico, uso di... Non, correggetemi se sbaglio, comunque neri, pennellate, rossi...
Sì, il trash polka, diciamo, alterna lo stile realistico a pennellate di colore, esatto, aggressive... Neri profondi, pennellate di rosso, esatto, degli accenni di dot work, ovvero texture.
No, aspetta, allora, quello che state ascoltando, che sparatemi a manetta.
Questo livello di tecnica.
Allora, ti presentiamo Gabriele, che è, diciamo, l'uomo più giovane, cioè, perché Diego è quello vecchio, invece Gabriele è il suo
giovincello,
è il suo badante.
Max, che cos'è? Max,
no,
cos'è?
Massimiliano ce lo teniamo così come il Voldemort, come il Sao.
In effetti anche il tenore della sua conversazione è anche un po' quella, sì, cioè,
allora,
si è ispirato a te per le...
Io ascolto,
no,
ascolto.
A Massimiliano,
no, purtroppo no,
a Massimiliano c'è...
purtroppo parli pure,
allora, sì, qualche volta a Massimiliano volta. Ci arriviamo, perché lui è fotografo e in quanto fotografo mi va facendo facendo buduare spesso, fotografa tatuaggi in ignudi,
fa Baudelaire
si veste da Baudelaire a casa nel tempo libero.
Allora, che schifo. Allora, Gabriele, scusaci perché questo...
Dimmi.
No, è colpa vostra se stiamo degenerando.
Sì, infatti, è colpa di Baudelaire. No, Gabriele, allora, è il momento marchetta anche per te. Sì, allora, sì, Gabriele, inizia Iesi quando?
Io apro il mio studio nel 2011 e ovviamente prima, dopo aver preso attestati di abilitazione, anch'io ho fatto i miei master, sono stato a lavorare fuori, sono stato in Thailandia e dopo aver preso tutte le varie abilitazioni ho aperto il mio studio, che ora si trova in via Largo Gran Mercato, e scusate, in via Garibaldi, che mi sono trasferito da poco.
Ctrl Z.
Esatto. E il mio stile è uno stile figurativo, e faccio quindi realistico, figurativo, colore.
Figurativo, quindi fai l'esempio di un tatuaggio.
Un disegno. Disegno.
Fumetti, okay. Cioè anche,
esatto,
ho visto
tratto da una foto magari, no? Quindi dico male?
Sì, ma guarda, io comunque tratto un po' tutti i stili, essendo in una realtà piccola, provinciale come Iesi, comunque uno deve abituarsi a fare un po' di tutto, ovvio.
Salutiamo
poi
i provincialotti di Iesi.
Poi
salutiamo i 40.000 provincialotti.
Esatto, esatto.
Brutte merde,
no.
Salutiamo tutti gli ex clienti. No,
salutiamo gli ex clienti.
No, comunque, ecco, ovviamente uno cerca di fare un po' di tutto, ovviamente cerca di specializzarsi in un genere.
Anche perché immagino che comunque sia vasto. No?
Sia vasto, sì, il mondo del tatuaggio comunque, come diceva Miriam, ci sono diversi stili, poi comunque ci sono stili che comunque escono fuori di continuo. Quindi ecco.
Dove nascono gli stili? Perché io ho sentito che Gabriele ha studiato in Thailandia, un po' come Gauguin, sei il Gauguin del tatuaggio. Invece Diego ha iniziato in Australia. C'è un punto nevralgico, c'è una Londra, un New Orleans del tatuaggio nel mondo?
Ma io credo che comunque realtà come Londra e comunque altre città a livello europeo molto famose come Parigi siano, diciamo, un punto nevralgico di quest'arte. E che comunque si sta evolvendo e si sta espandendo in qualsiasi parte del mondo, diciamo.
Diciamo che
quasi sta sgonfiando
voi,
tutto.
Tre,
sì,
il divano ci sta abbandonando.
È possibile.
Allora, prima che vi trovate col sedere per terra, adesso io vi vorrei chiedere innanzitutto una cosa. Quindi voi disegnate.
No? Sì.
Cioè, diciamo che il vero tatuatore, posso usare a dire, che è quello che disegna il proprio tatuaggio. Lo disegna in base alle specifiche che cliente.
Esatto, esatto.
Cioè lo disegna offline, cioè fuori.
Che il cliente pensa, credo, anche perché io penso che i vostri clienti non abbiano idea di quello che vogliono, no? Cioè hanno un'idea molto molto, esatto, vaga, e voi dovete raffigurarla, dovete capire quello che vuole e lo disegnate e glielo tatuate. Esistono, magari le persone pensano di poterlo guardare da un catalogo, ma voi non credo che lavorate.
No, guarda, io per esempio mi faccio illustrare brevemente con degli esempi quello che il cliente comunque vuole, e poi cerco di adattare l'idea e creare, diciamo, un tatuaggio personalissimo per il cliente.
Mi capita di avere un'idea prima di conoscere la tela? Di disegnare qualcosa e dire non vedo l'ora di conoscere qualcuno adatto a questo tipo di disegno.
Sì, perché comunque prima di essere tatuatori siamo artisti, quindi delle preferenze, non lo so, c'è il soggetto che magari dici mi piace un sacco fare, non so, dico a me per dire piacciono gli animali e i fiori, faccio una composizione di fiori, Io non vedo l'ora e magari una ragazza mi dice, oh, fammi, non so, una coscia oppure di fianco, non vedo l'ora di fare il progetto disegnato. Come me penso tutti comunque hanno delle... Poi ovvio, il cliente magari vuole tutt'altro e tu lo fai perché comunque lavora, però c'è un...
È bello e è molto... interessante l'aspetto che pochi forse non considerano, il fatto che il nostro è un mestiere, no? Quindi vado dal panettiere, compro il pane, vado al carrozziere, mi aggiusta la macchina, vado al tatuatore, mi fa un tatuaggio. Quell'aspetto sottile che va dal cliente che ti chiede di tatuargli una cosa che si porta per sempre, tutta la vita, e che spesso ha un valore anche importante per lui, è una lusinga comunque per noi, perché tendenzialmente ti crei un legame a vita con questo
tu cliente. Sai, quella persona che per tutta la vita gli ha lasciato quel segno.
Esatto, quindi dovresti farlo bene. E oltre a quello c'è un aspetto anche sentimentale, un significato importante.
Mi ha ispirato la mia prossima domanda. Ma c'è un fattore psicologico, cioè siete anche un po' analisti.
Assolutamente.
Del vostro paziente, vabbè, paziente, della vostra tela.
Assolutamente.
La chiamo come la chiamano Sick Master, che mi piace molto.
sì, certe volte devi un attimo essere anche sensibile, perché a me è capitato ultimamente una ragazza di 19 anni che lei... purtroppo soffre di tremori, non so,
panico.
No,
è proprio una
è proprio una malattia
soggetta a
neurologica.
Lieve, però mi ho detto, guarda, però c'ho dei problemi io. No, ma io lo desidero tantissimo, mi sono confrontata con i colleghi, ho detto, vabbè, magari te la prendi un po' più calma, però quindi io sempre lì a coccolarla, a portargli l'acqua con lo zucchero, a calmarla, cioè... Ogni volta avevo un bisogno e cercavo di calmarla sia psicologicamente, che poi è bello perché alla fine ti ringrazio, mi dice, oddio, sei stata, cioè, ha trattato benissimo.
Sì, a volte e capita anche quel cliente che dà un determinato valore a un tatuaggio e magari non so se vi è capitato che a fine seduta guarda il tatuaggio, si specchia, magari gli esce la lacrimuccia.
Sì, oddio,
e quello non ha prezzo comunque, perché è comunque il modo con cui te comunichi attraverso... un disegno, come dicevi te, voglio che questa cosa mi rappresenti questa situazione, piuttosto che, mi è capitato una cliente una volta, fammi qualcosa che mi rappresenti. Oddio, bene, bellissimo.
Allora, ci vediamo per un mese, ti faccio seduta.
No. Psicanalisi.
Una volta che ho capito chi sei, allora poi ti posso rappresentare.
Esatto, alla fine invece poi un pochino la conoscevo, poi approfondendo è venuto fuori un disegno che chi lo vede magari non capisce quello che è, spiegandolo a lei si è ritrovata benissimo in questa cosa.
Mi piace molto raccontare questa cosa comunque, che i disegni nascono dalla persona, cioè sono disegni su misura.
Assolutamente. Voi non trasferite cose, disegni di altri, sono la rappresentazione
del vostro...
No, eticamente non andrebbe fatto, poi c'è...
Si crea ogni tanto una sindrome di Stoccolma? Una sorta di...
Sì.
Cioè, scusa, voglio capire un attimo.
C'è una sorta di... Allora, visto che c'è comunque il tatuaggio...
La tela che si innamora del...
No, allora, si crea un rapporto di intimità, no? Sì. Se vogliamo, anche tatuando un polso o un gomito...
Stoccolma non lo capivo.
Sì, quando ami il tuo carnefice.
Oh, bravo, bravo, bravissimo. Cioè, tipicamente la sindrome di Stoccolma è l'ostaggio che si innamora del...
dipendenza, quindi.
Sì, allora, mi capita spesso, immagino di sì, che si crea un legame così forte, carnale, dermatologico.
Non è così frequente, ma capita.
Capita.
Anche perché...
Datomi tutto!
Forse più legato...
Sì, datomi tutto!
Forse più legato all'aspetto che diceva lui, che è più psicologico. Che fisico, alcuni vabbè ce l'hanno estetico, quindi bisogno e voglia di arricchirsi, decorarsi in qualche modo, altri psicologico,
ma indipendente dal tatuatore, cioè.
Esatto, e invece si crea spesso,
una delle persone più tatuate d'Europa, credo che era, adesso non mi ricordo come si chiama, ma era in Valle
Tua Europa, nonna
no, storia triste,
no, era in Valle, poi lo conoscerete, lui è quello simpatico, adesso poi arriviamo al meglio piano piano perché dopo passeremo a loro due, ce li teniamo per dopo. E no, c'era una persona che era completamente tatuata, cioè io perché sono valdostano, e c'era questa persona che era tatuata da testa a piedi, non aveva, era verde praticamente perché non aveva,
penso, Angelo Piovano, se non mi sbaglio.
Guarda, non mi ricordo il nome, però poi l'ho rivisto sulle Guinness delle...
Sì, dovrebbe essere Angelo Piovano.
Credo d'Europa, adesso
non so se d'Italia, sicuro.
E era tutto tatuato, ma non penso che fosse tutto tatuato dalla dallo stesso tatuatore, penso che fosse la tela di
diversi. Sì, ma è bastardo, mi hai bruciato la domanda sulla sindrome di Stoccolma.
Adesso ti rispondo.
A cagare, te è il tatuato austano.
Mi sa di lui, sì.
Però... No, Diego, dicevi, cioè, ogni tanto
capita, per esempio,
capita,
a me,
no?
Capita che comunque quando tatui, io ci sono artisti che preferiscono mettere le cuffie, magari stare in silenzio, concentrarsi. A me piace comunque instaurare un rapporto col cliente. Nei momenti in cui riesco a essere sicuro del mio lavoro, di conoscere, quindi di dialogare col cliente, parlare o del più o del meno, o spesso sono loro che si confidano di cose. E mi capita anche persone, mi è capitato uno che mi ha detto: guarda, io mi rendo conto che quando sto qui sto bene, da qui ai prossimi 5 mesi segnami un appuntamento al mese. Cioè, proprio perché sto bene qui, poi magari faccio una cavolata.
Una sorta di terapia, per
esatto, te. Esatto.
È bello avere i clienti fissi, sì. Dici, vabbè, il mercoledì tatuo lui.
Esatto, comunque ce l'ho.
Fino a quando c'è spazio libero, poi dopo un po' finisce, immagino, esatto. No? Perché puoi andare in cover up, però poi diventa...
Sì,
poco.
Diventa... Oh, finalmente stasera poi è arrivata la nostra cover up, la cover up di simpatia. Ciao Leonardo, buonasera.
Scusate il ritardo, ma ero a cena.
Lui, Leonardo, è buona. La cover up di simpatia, perché lì dove c'è un momento di, così un po' di frizione, di antipatia, lui pac ci mette sopra la pezza di...
Ma no, veramente sono simpatico, ragazzi.
Ogni volta comincia a starti sul cazzo qualcun altro, subito dopo ti sta sul cazzo lui. Cioè, è proprio matematico, guarda.
Ma no, non è vero. Sì. Però hai detto la parola.
Ma sei ancora vivo per quello, perché c'è lui a tirare.
Sono l'ultimo arrivato, c'è una sorta di nonnismo nei miei confronti, ma.
No, però te la cerchi.
Tra l'altro, cioè... l'ultimo arrivato da un anno.
È vero, tra poco.
La gestazione è un po' lunga. Leo, te sei tatuato?
No, perché
dentro è tatuato.
Mi piacciono da morire, con, ma c'ho veramente tatuato, tanta paura. Vale. Poi quando parleremo del dolore, magari qualche domanda ve la faccio, così magari.
Ah, già, che lui si segnerà delle domande banalissime sul telefono, poi alla fine dirà: vi devo fare delle domande fortissime, e vi tira fuori questa cosa tipo: come ti chiami?
Quanti anni hai?
No, beh, adesso colgo l'occasione che Enrico ha detto una parola in inglese, visto che ne conosce poche.
Fai tutte domande in inglese.
No, cover up, giusto per prendere confidenza con voi. Vi siete mai coperti un tatuaggio, nel senso tipo: ho coperto un suo lavoro perché era brutto,
viceversa. Bella questa, nel senso,
vi metto un attimo in competizione, magari state tutti sullo stesso studio, non lo so. Facciamo, perché sono arrivato adesso.
Ho una ragazza e un ragazzo, e ho detto: vi siete mai coperti?
No. Tipo, mi sono spiegato male, sempre l'emozione della prima domanda. Tipo, lui ha fatto
allora,
un tatuaggio.
Aspetta. Per gentilezza estendiamo la domanda: cosa provate quando coverate qualche collega?
Sapete se c'era stati dei casi
dopo
qui...
la cagnara e dopo la cagnara.
La cagnara dopo, okay. Prego.
Secondo tempo è la cagnara.
Ti è mai capitato di coprire il tatuaggio di qualcun altro?
Tipo anche dei presenti, se vuoi specificare. No.
A me ancora no, io è relativamente poco che tatuo, in più quello che faccio non si presta molto bene a coprire, perché anche lì ci sono stili e stili che magari aiutano di più.
Quindi spieghiamo: il tatuaggio non si può cancellare, no?
Bravissimo.
Quindi la tecnica, ci provo, poi
esistono dei laser, sì, ma comunque sono
rimane
molto ben pulita, sì. La pelle oggi, okay. Sono dei prodotti,
non ditelo a mia suocera perché sogna che mi tolga il tatuaggio da una vita.
Sì e potresti toglierlo perfettamente.
Suocera di Enrico, questo Natale regala una bella slaserata al tuo genere.
La prima cosa che mi ha chiesto appena mi ha visto in costume al mare: ma si può togliere, vero? No.
Guarda, se te lo offre è anche un bel regalo.
Schifo, dice.
No, perché no, è quello, perché è un tatuaggio orribile. Quindi...
No, guarda, io ritornando a prima, ne ho visti peggio, ma quello che dovrebbe allarmare di più del fare tatuaggi in casa non è tanto l'aspetto estetico, perché sono anche bravissimi artisti, ma è l'aspetto sanitario che affronteremo.
Oltretutto può durare poco il tatuaggio.
Sì, poi quello se riguarda sempre l'aspetto estetico. Okay. Ci sono degli aspetti sanitari che... Diciamo che anche tatuatori che iniziavano 30 anni fa oggi si sono dovuti riadeguare, perché okay. Contaminazioni crociate, malattie,
perché
eccetera.
Comunque il tatuaggio genera delle microcicatrici.
Assolutamente,
pelle,
sì.
Quindi se non è fatto in sicurezza sanitaria si rischiano delle infezioni.
Massimiliano, Francesco, vi ho sentito pochissimo, se non zero stasera.
Un attimo, che Massimiliano, puoi chiedergli.
Ma c'è il dottor Plaga, ma monopolizza il microfono tutte le ore, tutti i momenti.
so, dimmi Claudio. No, mi stavo chiedendo.
No, allora, io perché cioè, vi vedo sempre, siete due fotografi molto diversi per quello che ho visto.
A me faccio Baudelaire perché...
Lo so, lo sai che fai
Baudelaire. Faccio Picasso.
No, io allora, sempre da uomo della strada, quando vedo un corpo, sia donna che di uomo, cioè la fotografia di una bella fotografia di un corpo tatuato, mi piace ancora di più perché il tatuaggio dà delle nuove forme al corpo, no? Ai lineamenti del muscolo, dei tendini. Cioè, è come se il tatuaggio entrasse in armonia. E spesso mi accorgo che il fotografo bravo è quello che sa anche dare l'armonia fotografica al tatuaggio. Dico una puttanata o qualcosa ci ho preso?
Oddio, no, io parlo per me. Io non faccio prevalentemente street photography e comunque fotografia documentativa, quindi è raro che fotografi persone in posa come fa il buon Fabrizio. Fabrizio, sì, Massimiliano.
Lui non è il...
No, comincia a stanco, ragazzi. Siamo alle 5.
Non è il tinto brass della Vallesina.
Oltretutto.
Fabrizio, no, Massimiliano.
E comunque non fotografo persone.
No, non fotografi persone? No, non fai Baudelaire? No,
se sopra c'è una persona.
No, però la fotografia che faccio, no, la fotografia che faccio più io è una fotografia da strada dove è un po' cogliere l'attimo.
E l'attimo può essere un tatuaggio in linea.
Potrebbe essere anche un tatuaggio, ma devo beccare proprio quella posa con quell'angolo di luce, eccetera, eccetera. Quindi magari ti può venire la foto del giorno o dell'anno, ma ti può venire anche una merda, insomma. Cioè, non sempre chi fa street photography, cioè già di Cartier-Bresson, magari di un rullino che faceva, buone venivano 3-4 foto, ma il resto lo buttava. Capito?
Ma se te invece sei il tinto brass, il Bigas Luna della fotografia vallesina?
Ormai mi hanno dipinto così, quindi io sto al gioco. No, vabbè, allora, bisogna dire questo. La fotografia, cioè, come voi avete vari stili, non è che i fotografi, tutti i fotografi, perché fa i fotografi, quindi ognuno c'ha il suo stile, sì. Ognuno c'ha il suo modo di fotografare, fare, esatto. È la stessa identica cosa.
Il punto di vista,
ma anche come la fotografia che diceva lui, che è la street photography, ovvero fotografi lungo la strada, eventi che te capitano o che li vai a cercare. Il mio tipo di fotografia è proprio quello che sta in uno studio e quindi crei il sole sostanzialmente, no? E quindi mi è capitato di fotografare persone, ma soprattutto fotografo oggetti. Detto questo, sicuramente la fotografia aiuta a tirar fuori il bello della persona con una luce particolare e anche con dei trucchi, perché riesci a modellare la luce sul corpo e quindi riesci a dar risalto a un muscolo, o magari riesci a dar risalto magari una persona, ad esempio, un pochettino più in carne, riesci con la luce a farla diventare anche più magra senza Photoshop. Ok, certo. Quindi però questo comunque significa falsare, no?
Sì.
Ok, detto questo, quello che diceva Claudio è vero, alcuni, secondo me, disegni, alcuni tatuaggi rendono meglio in fotografia e altri rendono peggio. Poi è ovvio, bisogna mettere insieme il soggetto, il tatuaggio, la bravura del fotografo e quant'altro.
Sì, lì anche un tatuatore, al momento che costruisce un tatuaggio su una parte del corpo, deve seguire comunque le anatomie.
Esatto, proprio per quello, no? Quindi, detto questo, lascia un po' il tempo che trova, tirar fuori la bellezza del tatuaggio da una fotografia. È logico che se c'hai un corpo scultoreo di maschio o di donna...
Stai parlando di me, ovviamente.
Certo. No, io ogni volta che vedo te mi immagino i quadri di Botero, non so.
che battuta...
La battuta è elaboratissima, ti faccio i complimenti, guarda, grazie. No, veramente. Però, a casa stanno ancora ridendo, aspetta un attimo, lasciagli ridere, sì.
Però un tatuaggio che ci abbia un senso su di te, io ce lo vedrei.
A me
so quale,
mi ha un po' disgustato questo tatuaggio.
Io farei come Kerry King, il chitarrista Slayer, le fiamme in testa. Le fiamme, sì, dai, le fiamme, allora, tipo un po' rockabilly.
Allora, ribalto il ruolo. Gabriele, cosa ne pensate voi dei fotografi invece?
Merdacce.
Cosa ne penso dei fotografi?
Cioè, non in generale, nel senso, non chi fa le fototessere.
In che senso? In che senso?
No, nel senso del rapporto fra fotografia e tatuaggio.
Ma secondo me la foto rende pochissima giustizia al tatuaggio.
Quindi
anche
lo penalizza.
Perché appena fatto comunque il tatuaggio ha i suoi rossori, ha la pelle irritata, quindi è, diciamo, è molto difficile fare una bella foto a un tatuaggio appena fatto, e il più delle volte, diciamo, non gli rende giustizia.
No, dopo immaginati un corpo, insomma, a regime, per intenderci, però
un corpo a regime dopo un mese.
Cioè, la foto distorce
tipo le Suicide Girls, che maggior, cioè penso il 100% credo siano tutte tatuate.
Ok, sì,
no? Ci sono anche non tatuate?
Sì.
Okay. Però la maggior parte sono tatuate. Eppure, comunque...
Ma ovviamente il tatuaggio decora e abbellisce, credo, delle donne già bellissime di loro, quindi non può che valorizzare un corpo comunque scultoreo e ben fatto, diciamo.
Intendo. Vuoi aggiungere altro?
Io vedevo prima il simpatico che stava segnando delle
sì, ci ho
ripensato.
Ma è stronzo.
Ci ho ripensato.
C'è il filo corto oggi.
Vai.
No, ma stavi dicendo, sì, mi stanno segnando alcune domande.
Gente che scrive in diretta video cosa sta facendo quello dietro?
Quello dietro.
Faccio quello dietro, no? Non chatto, prendo appunti.
No, perché è bello, perché
è la super domanda finale.
Perché poi sei al centro della ripresa e si vede questo uomo silente che scrive
silente, mi piace.
Ho uccidi sulla maglia.
Con questa maglietta così tenera, dedicata.
Aveva la maglietta del comodo.
Bellissima.
Lo voglio anch'io.
Allora, cosa hai scritto? Cioè, cosa hai scritto su quella?
No, vabbè, la prima domanda era.
Ma hai sentito le domande sul
sì, tempo? Sì, come l'altra volta. Ma ragazzi, io c'ho una testa.
È uno stile, è uno stile.
Gli esculeggia il cervello, rea.
No, volevo sapere se quella era la S di Sepoltura.
Beh, l'ha scritta la domanda.
Ma l'hanno scritta?
Sì.
Oh, ottimo. Perfetto.
Adesso lo ha tranquillizzato questa cosa che la S è quella di
Sepoltura. Sono contento.
Vabbè, dai.
La seconda domanda?
No, vabbè, non le sparo tutte adesso.
Rullo di tamburi, dai, vai. La seconda domanda, dai.
No, vabbè, perché non è inerente all'argomento. Cioè, nel senso.
Falla,
vabbè, tipo uno come Claudio o me, che è un po' anche Francesco, un po' sovrappeso.
Potero,
così.
Insomma.
No, vabbè.
Potero style.
Tipo, se fa un tatuaggio adesso, nel senso, magari tra 10 anni o 20 mi dimagrisco.
È vero.
Come magari cambia qualcosa, quello lì volevo sapere. o viceversa. Cioè...
Il problema della pelle moscia comunque ce l'hai con senza tatuaggio.
Vabbè, ok, però se la copro magari.
No, è come fare un disegno su un palloncino gonfio o sgonfio. No,
no? Volevo sapere se l'effetto era l'effetto quello. Così hai ridicolizzato la mia domanda.
Per portarla nella realtà, penso che sia anche vero il contrario. Cioè, se uno a un certo punto diventa muscoloso.
Allora, tendenzialmente il contrario potrebbe anche un po' abbellire il tatuaggio. Cioè presa con le pinze.
Diciamo il palloncino che si sgonfia, cioè, o che si gonfia.
No, che si gonfia. Cioè, se tu sei magro e ingrassi o comunque diventi più muscoloso, essendo che comunque quando noi tatuiamo comunque stiriamo un po' la pelle, gli vai comunque a ridimensionare un pochino il disegno e potrebbe non essere male. Sì. E viceversa potrebbe essere un po' più bruttino perché restringendo ulteriormente anche, potrebbe perdere dei dettagli, però si sta sempre parlando di volumi importanti. Cioè non è che se prendi 5-10 kg c'è non c'è una variazione notevole. Ma
dipende
o...
anche dalla dimensione del tatuaggio.
Assolutamente, okay. Cioè, dallo stile,
tutto
bravissimo.
Il corpo tatuato. Che tipo di tatuaggio vuoi fare?
No, aspetta, Leo, stavo parlando lei.
Se tipo fai un geometrico, magari c'è la linea precisa, c'è il modulo e tutto, ti ingrassi, diventa, non lo so,
nell'isse.
Se invece, che ne so, fai già un ritratto, una cosa, un paesaggio, già permette magari più. Poi, come dicevate voi prima, cerchi sempre di adattarlo al muscolo, alla parte, in modo che se anche un po' si allarga non è che diventa chissà che.
Allora, un ultimo minuto della parte quella seria e poi iniziamo con la parte un po' più godereccia e più fracagnaccia. Allora, io intanto
scusa Claudio, asterisco per fracagnaccia.
Fragagnaccia
dicasi Fragagnaccia,
dicasi Fragagnaccia, diciamo discorso che potrebbe inevitabilmente
la parte cazzara proprio trash.
Bravo, 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 forse trash è più comprensibile ai tanti.
Ancora peggio di così sarebbe.
Ancora, vabbè, bravo, bravo. Cioè io mi sto facendo una cultura stasera, vi ho chiamato apposta, invece di andare su Wikipedia o voi stasera che mi Wikipedia interattiva.
Pensa che bella importanza che vi ha dato.
No, vai, ma
siete l'alternativa una serata triste davanti al computer a leggere i tatuaggi su Wikipedia.
Capito che culo, scendendo.
Okay. Anche di qua.
Bene, è sempre bello sapere di avere degli amici così preziosi che ti difendono e lottano per te.
Sono lieto.
Bene, allora,